Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Mercoledì 4 gennaio abbiamo appena iniziato a guardare Efesini, il foglio sulla dispensa, e stiamo considerando la parola dunque di versetto 1 di capitolo 4, a cosa si riferisce. Ok. Allora, prima di tutto inizia capitolo 1, versetto 3, benedetto sia il Dio e Padre nostro Signore Gesù che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, e lui va avanti tutto quel capitolo parlando della salvezza. Di che cosa si tratta capitolo 2? Di che cosa si tratta capitolo 2 di Efesini? È lì davanti a voi. Che siamo la salvezza per grazia, ci ha vivificati lui per grazia dalla condizione di essere morti ed essere vivi. Non per opere, ma per grazia. Capitolo 2. Non c'è nessun comandamento in capitolo 2. Non c'è nessun comandamento in capitolo 1. Parla solamente dei benefici e opere di Dio nella salvezza. Spiega la salvezza. Capitolo 1 e capitolo 2. Capitolo 3, lui parla del mistero. E che eravamo in 2, parlavamo, eravamo senza Dio, senza le promesse, adesso siamo con Dio. Capitolo 3 va avanti. E Dio mi ha dato questo incarico di predicare il Vangelo. E poi la preghiera, versetto 14 a 21, è una preghiera, non c'è nessun comandamento. È una preghiera che possiate conoscere di più la grandezza, la profondità, la lunghezza dell'amore di Dio. Nessun comandamento. Tutti i benefici di Cristo che abbiamo noi in Cristo, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, parlano della salvezza come opera di Dio. Avendo spiegato questo dono ineffabile, questo dono meraviglioso, allora capitolo 4 cambia volta e inizia, ecco c'è la fila, inizia con io dunque, in base alla salvezza che noi abbiamo ricevuta, che io vi ho spiegato, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, anche se non c'erano capitoli all'epoca, in base a quella salvezza, un'opera di Dio per grazia, non per opere vostre, in base all'eredità che avete riservato con i santi, in base all'amore di Dio che supera la conoscenza, e prego che possiate conoscere di più questo amore di Dio per voi in Cristo, in base al fatto che voi non avevate nulla, eravate senza Dio, senza le promesse, senza speranza, adesso siete concittadini con noi, eredi della salvezza, buonasera. In base a quello che Dio vi ha chiamato dalle tenebre, vi ha fatto sedervi con Cristo in cielo, in base a quello, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, che vi ho spiegato per tre capitoli. Capite? Quella parola dunque è straimportante perché iniziando con questo capitolo, Paolo inizia con qual è il comportamento giusto per un credente? Ma se io leggo questo staccato da capitolo 1 e 2 e 3, potrebbe far sembrare che 1 Giovanni 5 e 3 non sia vero. Dovete imparare in memoria 1 Giovanni 5 e 3 perché lo cito abbastanza spesso. La seconda parte dice i suoi comandamenti non sono gravosi. Allora, se io leggo capitolo 4 di Efesini, e anche 5, e anche 6, senza tenere conto di capitolo 1, 2, 3, mi sembrano gravosi. Perché sono tanti comandamenti. Uffa, io devo fare questo e quello, uffa, sono tanti. Se li vedo separato da quello che Dio ha fatto per me. E perciò, quando vedete la parola dunque, è da fermarvi e dire, ma a cosa si riferisce? A che cosa si riferisce? Ah, si riferisce alla salvezza che abbiamo in Cristo Gesù, questa meravigliosa salvezza. Allora, lui dice, io dunque, il prigioniero del Signore. Allora, io ho scritto qui, dunque fa riferimento a tutto quello che il Signore ci ha fatto nella salvezza. Allora, ho lasciato il vostro vuoto, però io man mano che leggo, mi faccio gli appunti, io faccio a penna. Scrivo sul computer la parte sinistra, il testo, io stampo. E studiando, questo è come io preparo ogni sermone. E poi, appena io scrivo questa colonna qui, man mano che vado giù e capisco, dunque fa riferimento a tutto, e poi lui dice, il prigioniero del Signore. Paolo era in carcere, eppure poteva parlare della verità di Dio. Guardava le cose eterne. Che esempio per noi. Se io penso al fatto, come parlava Paolo nei primi tre capitoli, con quella gioia, con quell'esuberanza, con quello zelo, e dico, eppure lui era in carcere. Come poteva fare questo? Come poteva lui in carcere parlare con questo zelo, questo fervore? Non sembrava mica uno abbattuto dal fatto di essere in carcere. Allora, Signore, io voglio nella mia vita quello che lui ha nella sua vita. Poi, non ci chiede una cosa esagerata, ma di comportarci in modo degno di quello che abbiamo già ricevuto, perché si fa riferimento dunque. E questo mi ricorda 1 Giovanni 5,3, che i suoi comandamenti non sono gravosi, non ci chiede cose esagerate, quello che Dio ci chiede è molto ragionevole, considerando quello che abbiamo ricevuto. E poi arrivo, qual è questo comportamento? Qual è il comportamento che sarebbe degno della vocazione che abbiamo ricevuto? Qual è il comportamento? E lui inizia da quel punto a elencare questo comportamento. Quindi quando leggo tutti i comandamenti da capitolo 4, versetto 2, fino a tutto capitolo 6, sto leggendo qual è un comportamento degno di uno che è stato chiamato dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. E così capisco, allora Signore, io voglio camminare in ubbidienza in tutto perché è quello giusto, è quello degno. Così capisco i comandamenti individuali nel loro contesto. E allora inizio con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri. Allora, qui c'è una cosa importantissima. Lui sta parlando di un atteggiamento e comportamento verso gli altri. E no, vedremo in capitolo 4, 5 e 6... quanto riguardano i rapporti gli uni con gli altri. Chi pensa di poter essere un buon credente e non tiene conto dei suoi rapporti con gli altri, non i preferiti, no, con tutti gli altri con cui ho a che fare, si inganna. Se voi fate un'analisi di quanti comandamenti in questi capitoli si riferiscono ai rapporti con gli altri, troverete che la stragrande maggioranza riguardano il nostro comportamento con gli altri, che vuol dire non posso essere un buon credente e non essere un buon fratello, e un buon marito, e un buon cittadino. Non posso. Avete capito questo? Adesso non sto parlando di un comandamento, sto parlando dell'insieme di comandamenti di capitolo 4, 5 e 6 che riguardano tutti gli aspetti della vita cristiana, quasi tutti riguardano il nostro comportamento con gli altri. Perché? Quale parola è stra importante? Guardate qui sopra, questa parola qui, cosa dice? Un corpo solo, giusto? Siamo un corpo. Se un piede è geloso perché non è la mano e fa storia, può essere concesso a quel piede di diventare una mano? Se rifiuta di fare il suo dovere come piede, perché vuole essere la mano, se rifiuta, non sarà mai concesso il suo suo richiesta o brontola di poter diventare una mano. Casomai sarà tagliato via, ma non diventerà mai una mano. E quindi ognuno deve dire, Signore, cosa mi hai dato tu da fare in questo corpo? E devi amare il resto del corpo. Allora, lui inizia parlando del corpo e vedremo che va avanti. Poi lui dice, sopportando gli uni gli altri con amore. E qui ho parlato qui, sopportando con amore. Poi lui parla dell'unità del corpo. È un corpo solo, siamo un corpo, siamo membri l'uno dell'altro. Infatti vedrò, man mano che vado avanti, questo è un tema che lega insieme tutto questo libro, epistola. Il fatto di essere un corpo, e ne parla moltissimo. Cristo è il capo di che cosa? Capo di? Del corpo. Del corpo. Siamo membri l'uno dell'altro. Non eravamo cittadini, adesso facciamo parte del corpo. E allora è importante non vedere i comandamenti individuali, ma di vederli nel loro insieme. Perché se li vedo staccato, posso mancare proprio la cosa importante. L'insegnamento non è solo i dettagli, ma è il quadro grande. Poi lui parla, in versetto 5 e 6, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che ha di sopra di tutti, fra tutti, in tutti i salvati. E cosa, qual è il senso lì? Non ha cambiato discorso, sta parlando ancora del fatto che c'è un corpo. Perché lui dice, quante salvezze ci sono? Quanti modi ci sono per arrivare alla salvezza? Quanti fedi diversi ci sono che portano alla salvezza? Quanti dei ci sono? Quanti battesimi ci sono? Quanti signori ci sono? Quante speranze ci sono? Quanti spiriti santi ci sono? E la risposta in tutti è, c'è uno solo. E quindi siamo tutti parte dello stesso corpo, diventati membri tutti per la stessa via, perché Gesù diceva, io sono la via, la vita, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vuol dire che se tu cerchi un'altra porta, un'altra religione, un altro le opere o un altro santone, o no, non ci arrivi mai al Padre, perché c'è una via solo. Quindi c'è un corpo solo. E quindi è importantissimo che se io non vado d'accordo con qualcun altro che è credente, attenzione, se non vado d'accordo con qualcun altro e mi dà proprio fastidio quella persona, ricordiamoci che abbiamo molto, molto più in comune di quanto abbiamo di diverso. Perché abbiamo tutto questo in comune, tutto questo in comune. E questa roba è importante, perché riguarda la nostra salvezza eterna. E allora, quando trovo una persona che è difficile sopportare, un credente, devo ricordare, e tu, come che sei diventato parte del corpo di Cristo? Per questa via. E quella persona, come è diventato parte del corpo di Cristo? Per la stessa via. E allora? Fate parte dello stesso corpo. Che assurdità per due mani di fare guerra fra di loro. Cioè, fanno guerra, da una botte l'uno all'altro, non è stupido? No? O la mano che fa guerra contro la faccia, non sarebbe stupido? Sarebbe assurdo. E allora, noi facciamo parte, e quando noi non andiamo d'accordo, siamo veramente stolti, perché vuol dire che noi stiamo bisticcando, lottando con quello che è il nostro corpo, perché noi facciamo parte tutti di un corpo. Poi arriviamo a versetto 7 e lui dice, questo è importantissimo, a ciascuno di voi è stato dato la grazia secondo le misure del dono di Cristo. Allora, a ciascuno di voi. E qui dice, ho scritto una cosa importante. Notate che versetto 5 e 6 parlano di un padre, uno spirito, una speranza, giusto? Tutto uguale. Questo sta parlando che è tutto uguale o è tutto diverso fra i credenti? Cosa dice versetto 7? In confronto con 5 e 6, qui è tutto uguale o tutto diverso? Dire alta voce.
Tutto diverso.
Tutto diverso? Non abbiamo ricevuto tutti la stessa grazia, la stessa, lo stesso dono, la stessa misura di grazia. Abbiamo tutti ricevuto una misura diversa. Questo non parla della salvezza. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Allora, chi ha la Bibbia, trovate 1 Corinzi 12, 11, e qualcun altro, da questo lato, qualcuno di voi, qualcuno di qua, trova Efesini 4, 11, per vedere un po' questo. E non ho scritto, ma dove ho... ho dimenticato di scrivere, allora. Un altro sarebbe 1 Pietro, aspetta che ricordo, 1 Pietro 4, aspetta che ve lo dico, lo trovo io. Un altro brano, ecco, 1 Pietro, a ciascuno conosco il brano. Ecco, 1 Pietro 4, 10. Qualcun altro? 1 Pietro 4, 10. Ok? Allora, qualcuno di qua ci legge 1 Corinzi 12, 11. Parla dei doni spirituali, e questo riguarda i vari doni che Dio dà alla Chiesa. E cosa dice dei doni? Che sono tutti identici? Chi ha quel brano di questo lato? Fabio, ce l'hai? No, 1 Corinzi 12, 11. O chi ce l'ha quello già sulla pagina? Laura? Ok.
Ma tutte queste cose le opera quell'unico e spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.
Lo Spirito Santo di Dio distribuisce i doni come Lui vuole. Non li dà tutti uguali. Grazie a Dio. Grazie a Dio che non dà al corpo 15 mani e nessun piedi. Ho 26 occhi e nessun orecchio. Grazie a Dio che Lui distribuisce come vuole. Abbiamo tutti i doni diversi. E non decidiamo mica noi e non chiediamo noi, è Lui che decide come vuole Lui. E poi, Efesini 4, 11. Chi ha quello? Ok?
È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori.
Questo parla di Lui e Cristo. Allora, chi ha dato in questo versetto? Gesù, ha scelto Lui. Chi, a chi dare come apostolo, chi profeta, chi evangelista, chi pastore e dottore? Ha scelto Lui. E poi, 1 Pietro 4, 10. Chi ha quello? Ok, Daniele?
Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri.
Allora, parla della grazia di Dio, la svariata grazia, che non è uguale per tutti, è svariata. Ad uno fa una certa cosa, a un altro una certa altra cosa. I carismi è la stessa parola, è una parola greca, carismi, che viene tradotto in italiano delle volte come carismi, basta una traslitterazione, e delle volte viene tradotto come doni, ma la stessa identica parola. E allora Lui ha dato carismi diversi, come voleva Lui, e ognuno cosa deve fare con il suo carisma, quello che ha ricevuto Daniele? Cosa deve fare ognuno? Mettere al servizio degli altri. I doni spirituali sono a servizio degli altri. Questo è lo scopo di tutti i doni spirituali. Sono per servire. E se uno dice, ma io non so quali dono ho, non è nello studio, ma sapete come sapere quali dono avete? Come si può scoprire quali dono avete?
Servire.
La persona che 10 volte su 10... pensa ai propri problemi, ai propri bisogni, di cosa si parla, sai, sto un po' male, ho questo problema, puoi aiutarmi, o questo, quello, quella persona non scoprirà mai i suoi doni, perché non serve. Si scopre i doni servendo, e servendo dove serve, non cercando qualcosa di vistoso, ma solo perché serve, man mano Dio benedice quello che uno fa, e si comincia a vedere i frutti, e gli altri vedono frutti. Senti, potresti fare quello ancora che hai fatto l'ultima volta, perché sai che Dio ha benedetto, ha portato frutto. E man mano uno comincia a riconoscere i suoi doni. Funziona così. Si scoprono i doni servendo. E vengono a galla da soli. Non si va in ricerca, non si fa preghiere, non si fa sondaggi. Si cercano i doni, se posso dire così, si cercano, non si cerca. I doni vengono scoperti, sarebbe molto più corretto dire, i doni vengono scoperti servendo. Servendo. Allora, ciascuno di noi, a ciascuno di noi, la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. E poi inizi un brano che dico, ma cosa vuol dire questo? Allora, attenzione, versetto 8, non posso leggere da solo, non posso, non capirò mai in tutta la vita, versetto 8, se non lo leggo insieme con 9 e 10, ok? E tanto, molte volte ci sono brani che devi leggere il tutto, e onestamente dovrei anche leggere il Salmo 65-18, perché questo cita 65-18, se non sbaglio di riferimento. Comunque, leggiamo tutto, 8 a 10 insieme. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire? Se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra, colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Ma che cosa vuol dire? Prima di tutto, per capire che cosa vuol dire, facciamo finta che tu stia a casa leggendolo per conto tuo. Prima cosa, scrivere giù. Qual è l'ordine qui? Cosa è venuto per primo? Salire o essere disceso? Qual è venuto per primo? Oh, va bene, la risposta è scritto. Provo a nascondere per chi non ha già visto. Avete già visto tutti. È disceso per primo. Anche se parla prima di essere salito, ma se leggiamo attentamente, prima c'era la discesa, poi è salito. Menziona la salito, la salita, ma poi dice questo la salita che solo vuol dire che se non che era anche disceso. E cosa è successo? Lui era qui, va giù e poi va su. Ok? A che cosa si riferisce questo? Parla di Cristo. Quando è che Cristo è disceso nelle parti più basse della terra e poi è salito al di sopra di tutti i cieli e ha portato con sé, quando è salito, ha portato con sé dei prigionieri. Ma che cos'è questo? Quello è una parte, ma questa discesa è ancora più basso di quello. Perché dice, nelle parti più basse della terra. Allora, è non solo sepoltura fisica. Chi si ricorda della, non è una parabola, è proprio un racconto vero, del ricco e Lazzaro. Ricordate? C'era, non dice una parabola, dice no, c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora, si divertiva splendidamente tutti i giorni. E alla sua porta c'era un povero di nome Lazzaro, che era pieno di ulceri e non aveva da sfamarsi, che mangiava nemmeno quello che mangiavano i cani. Capitò, non mi ricordo tutte le parole, che morì il ricco e fu sepolito. E morì anche Lazzaro e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Il ricco, alzando gli occhi e stendo in tormento, guardò da lontano e vide Abramo con Lazzaro nel suo seno. E esclamò, sto a memoria più o meno, esclamò, padre Abramo, ti prego, manda Lazzaro a intingere il dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono in tormento in queste fiamme. E lui dice, no, non si può, da qui non si può passare da voi e da voi non si può passare da qua. E allora, padre Abramo, ti prego, mandalo a casa mia, sulla terra, perché ho 5 fratelli affinché attestino a loro queste cose e non vengano ad essere tormentanti anche loro. Ma hanno Mosè e le scritture, ascoltino quelli, hanno la Bibbia, l'Antico Testamento all'epoca. No, padre Abramo, non ascoltano quello, ma se uno tornasse alla morte... Anche se uno tornasse alla morte, se non ascoltano le scritture, non ascolterebbero anche se uno tornasse alla morte. Allora, Lazzaro era salvato, insieme ad Abramo anche, ma si trovava in un luogo dove poteva vedere quelli in tormento. Eppure Paolo dice, in Filippesi 1, mi pare 21-22, se non ricordo male, dice che non... Per lui era tirato da due parti perché era molto meglio morire e andare con Cristo, come dice in 2 Corinzi 5. Molto meglio partire e stare con Cristo. Ma Abramo non era con Cristo e Lazzaro non era con Cristo. Perché no? Perché? prima della croce, i morti, tutti andavano in Sheol, una parola ebraica. I salvati in un luogo di gioia, però non in cielo. I malvagi, i non salvati, che umanamente non sono sempre malvagi, solo che non sono salvati, al posto di tormento, ma si potevano vedersi. Quando Cristo è morto, in quel periodo dopo la sua morte, è sceso nelle parti più basse della terra, ha preso i salvati che erano prigionieri lì giù e ha portato con sé quando è salito in alto. E ora, da quel giorno in poi, tutti quelli che muoiono, che sono salvati, non vanno più in Sheol, vanno subito in cielo con Cristo. Allora, questi prigionieri sono i salvati dell'Antico Testamento. E questo scendere nella parte più bassa della terra è quando Cristo è morto, è andato giù, ha preso quelli prigionieri, li ha portati con sé in cielo, dove Lui riempia ogni cosa, perché Lui è il Signore dei Signori, Lui è Dio. E così, capendo l'ordine, mi aiuta a capire meglio questo. E per quello che, se io solo leggo i versetti, ma non sto lì a mettere giù un po' di chiaro, non capirò mai questo brano. E quindi io uso questo che mi aiuta. E poi dice, Cristo ha mandato doni agli uomini, ma il contesto parla specificamente dei doni elencati in versetto 11, perché quali sono alcuni dei doni che Cristo ha dato agli uomini? A memoria. Io vi do, non come il mondo vi dà, io vi do pace, saggezza, venite a me voi tutti che siete afflitti e oppressi, e io vi darò riposo, ok? Il dono dello Spirito Santo, la pace, la vita eterna. Gesù dà tanti doni. Però questo parla dei doni specifici che vengono elencati poi in versetto 11, cioè il contesto dove lui parla specificamente di questi doni. E poi questi doni sono uomini. Andiamo al versetto 11. E lui, Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, che nel greco è una parola, due parole con un articolo che vuol dire è la stessa persona, sono gli stessi uomini. Quindi, lui ha dato uomini come doni. Doni per curare il corpo, la Chiesa di cui Gesù è capo. Ed è importante capire questi ruoli, capire che sono doni da Cristo alla Chiesa. Abbiamo studiato questo 2 mesi fa, ad un culto, ricordate? Abbiamo discusso, gli apostoli erano i 12 più Paolo, non ci sono più, sono stati usati per stabilire la Chiesa. I profeti insieme agli apostoli hanno scritto il resto del Nuovo Testamento, perché non tutti erano apostoli che hanno scritto. Per esempio c'era Marco, c'era Luca, c'era Giacomo, c'era Giuda, che non erano apostoli, però erano profeti, e hanno scritto. Evangelisti cosa sono e quando ci sono? Sono quelli che vengono mandati per fondare chiese dove non ci sono, ok? Esistono tuttora oggi. Voi avete mai conosciuto un evangelista? Ma, quello, io sono un evangelista. E poi, pastori e dottori, sono gli uomini chiamati anche anziani, anche i vescovi, nella Bibbia, che sono uomini della chiesa locale già fondata, che servono a curare la chiesa. E abbiamo studiato molti di quello le domeniche del novembre circa. E Cristo ha dato questi come dono alla chiesa. Allora, vado avanti nel brano per capire meglio e leggo versetto 12 che mi dice, allora, ha dato questi per, attenzione grammaticalmente, bisogna impegnarsi con la grammatica, ha dato questi per, e quella parola è importantissima. Allora, questo mi parla dello scopo, voglio chiarire chiaramente, capire chiaramente lo scopo per cui ha dato, per il perfezionamento dei santi, e devo capire, ma chi sono i santi? E chi sono i santi? I veri credenti. per il perfezionamento dei santi. Allora, è importante distinguere fra l'opera di questi uomini e l'opera dei santi, i credenti. Di questi uomini l'opera è il perfezionamento dei santi. L'opera dei santi qual è? È riscritto là. Sarebbe in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Di chi è quell'opera? Di chi è l'opera del ministero e dell'edificazione? I santi. Grammaticalmente è più chiaro in greco. È molto chiaro in greco. Questi uomini servono per il perfezionamento, la maturità dei santi. Sono i santi che hanno l'opera del ministero e dell'edificazione del corpo. E allora vi dico una cosa. Se tu non partecipi al corpo per dare di te stesso, il corpo non viene edificato perché serve a tutti. Ma notiamo un'altra cosa. Di che cosa aveva parlato Paolo in versetto veramente 2, 3 e 4? Lui parlava del corpo, giusto? Ricordate che parlava di amarvi nel corpo, e di cosa sta parlando qui di nuovo? Il corpo. E vedremo che torna sempre a parlare del corpo, del corpo, del corpo, del corpo. Cristianesimo non è fatto di tante isolette, individui e famiglie separati l'uno dall'altro. Quello non è vero cristianesimo. È una aberrazione si dice?
Aberrazione.
È aberrazione falsa. Non si può avere una mano tagliata che vive da solo di là. Non funziona. Con il piede che vive di là. Con la pancia che vive di là. Con i polmoni che vivono di là. Un corpo muore. Un corpo esiste solamente se è tutto insieme. E Paolo, se notiamo quante volte, mica solo qui, anche in Romani, anche in Primo Corinzi, parla del corpo. Ma allora, se io leggo questo, e io sono uno dei santi, cosa capisco nella mia lettura di quel giorno? Cosa capisco nella mia lettura, essendo io uno dei santi, cosa capisco per me stesso da questo brano qui? Ma non so, io sono parte del corpo, avevo già capito quello nei primi versetti, ma adesso capisco una mia responsabilità. Io sono responsabile, insieme agli altri membri, dell'edificazione del corpo e anche il ministero. Perché quale sarebbe una tendenza molto pericolosa, ma purtroppo che succede, quale sarebbe una tendenza di tanti santi? Di pensare che l'opera sia di chi? Di quelli cinque, ma ormai non ci sono apostoli e profeti, quindi uno potrebbe pensare, ma sono loro i nostri anziani un domani quando abbiamo anziani. Lui è il nostro pastore evangelista. E quindi sarebbe credere una menzogna. E se io credo alla menzogna, come mi comporto? In base a quella menzogna, giusto? È come se una mamma pensasse che la responsabilità per la famiglia stesse solamente sulle spalle del padre e lei non avesse responsabilità. Allora lei lascia il figlio, va a spasso, il figlio sta morendo di fame e lei non fa niente perché è convinta che è il ruolo del padre. Allora, quello che credo determina quello che faccio, giusto? È vero o non è vero? Quello che credo determina quello che faccio. Io vivo in base a quello che credo. È importante credere correttamente. Allora, l'opera del ministero è l'opera di tutti i credenti, non dei pastori anziani. Loro, essendo membri anche loro, hanno una parte, ma è solo una parte che hanno tutti gli altri anche. Il loro ruolo, piuttosto, è il perfezionamento. Giusto? Cosa fa un allenatore in una squadra di calcio? È permesso all'allenatore di andare ogni tanto sul campo per fare qualche gol? È permesso? Allora, tu non sai niente perché non sei... Chi conosce lo sport? È permesso per un allenatore? In una gara di pugilato, è permesso per l'allenatore, quando il suo campione non ce la fa più, di entrare e dare qualche pugno a lui? È permesso? È permesso nel Giro dell'Italia? Se un allenatore il suo ciclista non ce la fa, si fa un po' male, riprende la bici e corre lui al posto di un altro ciclista. Non è il ruolo. Allora, essendo anche gli anziani santi, possono loro svolgere anche un ministero di edificazione e di ministero. Però il loro ruolo come anziani è quello del perfezionamento, sono allenatori. Ed è molto importante capire questo. Può un genitore fare i compiti per il suo figlio e avere i buoni risultati nella vita di quel figlio? Ah sai, poverino, non capisci, allora dammi tu, faccio io tutto. E poi vado domani e faccio io l'interrogazione a posto tuo, funziona? E quando tu vai all'università, vado io a parlare a posto tuo, all'esame. Magari. Ho già sentito queste due studentesse, magari non funziona. Ok. Ognuno deve portare il proprio peso. Allora, vado avanti, sto cercando io di capire questo brano, nello mio studio, e questa opera di edificazione dove porta? Abbiamo appena detto il versetto che dice che gli apostoli, evangelisti, si impegnano a Dio, ha dato loro Cristo, ha dato loro per il perfezionamento ai santi in vista del ministero e l'edificazione del corpo, fino a, vedi quelle parole, tutto legato, non posso leggere staccato, fino a che tutti, corpo, tutti, non chi corre avanti. Vi racconto una storia triste. In 1975, io e Serena, insieme a una trentina di giovani, abbiamo attraversato la maggioranza di 4.300 chilometri, non tutto, ma una bella fetta, degli Stati Uniti in bicicletta. 4.300 chilometri in bicicletta. Abbiamo iniziato dove abitavamo e siamo andati fino al Pacifico, a nord-ovest. Allora, siamo lì. Arriviamo, io ero uno dei più forti, perché facevo tanto di ciclismo, non potevo portare neanche i pantaloni, perché mi spaccavano la coscia. No, no, è vero, avevo un problema terribile di tutti i pantaloni, perché avevo le cosce gigantesche, perché io sono corto con muscoli grandi, non sono quelli lunghi, stretti, sono quello corto così. Allora, scusami, sono fatto così. Allora, quando siamo stati in Israele e dovevamo andare sulle montagne e tanti non ce la facevano, io passavo da persona a persona, 5-10 minuti a ciascuno, li spingevo io, riposati, e io pedalavo per me e per lei, o per lui, e spingevo con la schiena, finché non si riprendeva, passavo al prossimo, spingevo lui, passavo al prossimo, spingevo lei, ero forte, ero orgoglioso, ero egoista. Allora, siamo arrivati, era un gruppo di credenti, arriviamo nelle montagne, un grandissimo vulcano in America, famosissimo, che è anche esploso vari anni fa, St. Helens, Mount St. Helens. Siamo a questa grande montagna e noi andiamo su una bella fetta per scendere giù, oppure questo quello è un altro posto in Wyoming, abbiamo fatto delle passe 3008, cioè dei passi giganteschi, dei Rocky, le montagne rocciose in America. Allora, va bene, io spingevo tutti su perché ero bravo. Questo non era amore. Questo era egoismo. Si può fare del bene per motivi malvagi. Si può fare tanto del bene perché vuoi vantarti. E mi ravvedo solo il pensiero che io facevo, non era bene. L'atto era bello, ma il cuore era marcio. Allora, arrivati in cima, fiero, orgoglioso, sarebbe più giusto, quanto avevo fatto, ho lasciato tutti e vum, sono corso giù come un proiettile, proprio a altissima velocità, perché nessuno riusciva. Poi io facevo, allora, arrivo giù e il capo, quella sera mi ha parlato, ha detto, ti sei dimostrato un grande egoista oggi. E se qualcuno scendendo, di quelli che non erano abituati ad andare in bici, si fosse stato male, tu eri tanti di quelli chilometri avanti che non avresti mai saputo. E tu eri responsabile di curare loro. Eri stato una disciplina del Signore che il mio cuore era spezzato perché ho visto la malvagità del mio cuore. Perché era bello andare forte. E avevo dimostrato che non mi importava nulla di loro. Perché non è che io amavo loro andando su, aiutando loro. Quella era per la mia gloria. E poi si è rivelato il mio vero cuore nella discesa. E grazie a Dio che mi sta cambiando il cuore. Però il fatto che questo brano mi ha fatto pensare a quello, perché dice, non è che devo correre io alla maturità, ma loro non capiscono, ma loro questo, no, io devo crescere spiritualmente. Dice qui, se leggo bene io, fino a che tutti giungiamo. Nota che Paolo si identifica con loro, il corpo, all'unità della fede, tutti, e alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della struttura perfetta di Cristo. Chi? Tutti. Non si può fare una gara e un piede dice, uffa, voi siete lenti, e si separa dal corpo e va avanti da solo. Non funziona. Quando si fa una gara e si attraversa, come si chiama dove si arriva con il filo? Il traguardo, quanto del corpo arriva lì? Tutto o niente, giusto? Tutto o niente. E così Gesù sta dicendo che noi siamo un corpo e dobbiamo correre come avrei dovuto io correre. Avrei dovuto io lasciare stare il brivido di andare giù a fortissima velocità e invece andare con quelli più deboli per proteggerli, curarli. E così si cresce nel corpo, ognuno sacrificando gli uni per gli altri, in famiglia, ma anche nel corpo. Non parla qui di famiglia, parla di corpo. E allora, ho letto, leggendo quello, ho scritto, descrive il traguardo dell'edificazione del corpo, rendere maturo. Qui, quindi, qua possiamo comprendere meglio che cos'è la vera maturità spirituale. Il traguardo, a che cosa mirare. Cioè, questo versetto, che cos'è la maturità spirituale? Che cos'è maturità? Questo versetto mi aiuta a capire e mi elenca queste cose. Unità della fede. Non che uno è un cervellone e gli altri non capiscono niente e lui, ma sai che loro non capiscono, ma sono proprio, non capiscono, non ci arrivano. No, unità della fede. Unità della piena conoscenza di Cristo. Non solo fatti intorno a Cristo, ma conoscono Cristo. Unità. Quelli avanti si rallentano per aiutare e portare quelli deboli. Allo stato, dice, di uomini fatti. Questa è una parola che è proprio maturi. Uomini completi, uomini preparati, uomini maturi. All'altezza della perfetta statura perfetta di Cristo. La maturità non è conoscenza intellettuale. La maturità è verità vissuta. La maturità non è conoscenza intellettuale. Io conosco la Bibbia. La maturità è verità vissuta. E moltissima della verità della Bibbia è il corpo. Una persona che non si sacrifica per il corpo non è matura. È immaturissima, in base al metro di Dio. Questo libro qui è un martello per quell'individuo che pensa a sé e alla propria famiglia. E poi, come aveva spiegato cos'è la maturità, mi spiega cos'è l'immaturità. Versetto 14 è l'immaturità, affinché non siamo più come i bambini, spalutati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia di loro nelle altre seduttrici dell'errore. Cioè l'immaturità è vacillare, non essere saldi. I pericoli esistono. L'immaturità è quando ci casco. Una persona che cammina bene per un po' cade, si alza, cammina bene, cade in altre direzioni. Adesso crede questo, poi credi quell'altro, è convinto di una cosa, adesso fra 3 mesi è convinto di un'altra cosa, poi torna ad essere convinto di questa cosa. E lui dice, vogliamo crescere affinché non siamo più come i bambini spalottati e portati qua e là. Vogliamo essere cauti di arrivare a una posizione, perché voglio essere sicuro che è proprio quello che insegna la Bibbia, ma una volta che ho capito non voglio più vacillare. Io voglio che uno può venire a me, a te, e può chiedermi oggi dove stai mirando, e io spiego, e fra 10 anni, e dove stai mirando, come ti ho detto 10 anni fa, e fra 20 anni, e dove stai mirando adesso, come ti ho detto 20 anni fa, e dove stai mirando adesso, dove ti ho detto 30 anni fa. Quella è la maturità. Una persona che non vacilla mese per mese, giorno per giorno, anno per anno, neanche decenni per decenni. Prego che ci sia un po' di comprendere sempre più profondo, ma uno dovrebbe avere più o meno lo stesso identico traguardo dopo 40 anni, dopo 50 anni, e non essere spalottato qua e là. Allora, questo versetto, oh, ecco, questo mi sta spiegando cosa è la maturità. Perché cosa stiamo facendo? Di nuovo, voglio ripetere. Questa è la differenza fra leggere un brano e fermarmi a studiare un brano. C'è una differenza massiccia notte e giorno. Perché facendo questo comincio a vedere tante cose, perché sto qui con cura analizzando il brano e il mio cibo prima era passare un brano, prendere una briciola qua, una manciata là. Che buono, amo leggere la parola di Dio. E tanto buono. Qui mi fermo a mescolare, tritare, a rosolare, lasciare cucinare. Ma è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. E poi molto più nutriente. Però richiede molta fatica. Perché prima passavo senza lavoro, quello che trovavo pronto, prendevo, mangiavo, divertendomi. E questo sto lì, vicino al forno, sudando, perché magari mezzo agosto fa caldo stare sopra il forno. Ed è un lavoro faticoso, però che rende. E allora voglio capire più la maturità, e allora vado avanti al versetto 15, che dice, seguendo la verità nell'amore, cresciamo. Ah, ecco, sì, sì, come che si cresce? Si cresce seguendo la verità nell'amore. E allora, leggendo versetti, in ogni cosa, verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ah, come evitare le cadute, di vacillare, di essere spalottate? Seguire, camminando, camminare, seguire vuol dire camminare attentamente. Dove? Nella verità. Nell'amore, due cose che vanno insieme, non solo uno, ma tutti e due, verso Cristo, l'unica via. Seguire richiede impegno e costanza. Ho letto di uno, che era un americano, Adriano ha conosciuto, anche Diego, Fred Whitman, ricorda lui? È uno, un po' come me, un pochettino più vecchio, è qui da 33 anni in Italia. Allora, lui ho letto l'altro giorno che era l'anniversario di quando è arrivato 33 anni fa. Lui arriva, non parla una parola di italiano, non ha mai guidato in Italia, che è tutto diverso che guidare in America. Soprattutto anni fa guidavano un po' più aggressivamente perché non c'erano controlli, neanche per... Io mi ricordo quando non prendevano la velocità. Lui arriva, centro Roma, Termini, dormono la notte, la mattina affittano tre macchine e uno che conosceva l'Italia ha detto, guido io, tu mi segui tramite Roma per andare a Perugia. Questo qui era convinto, se io mi perdo, sarò tutta la vita a Roma girando. Cioè, perché per lui, il traffico di Roma, lui di un paesino, e vedendo questo traffico, ha detto, è stato stra-aggressivo di stare su, non importa che il semaforo rosso, ma lui proprio restava attaccato. Perché seguire vuol dire quello. Seguire vuol dire quello. Seguire non è di dare, dove sono? Verrò dopo e faccio le mie cose. Seguire in mezzo a una grande giungla, come si segue? Una giungla fitta, piena di pericoli, di cadute, di leoni feroci, di voragini, di buroni. Come si segue? Di buio che non si vede bene. Come si segue? Con un mezzo cuore o con tutto il cuore? Qual è l'unico modo di seguire? E lui sta dicendo, per crescere, come si segue? Dice, seguendo la verità, nell'amore, cresciamo in ogni atto della vita. Quindi non posso dire, ma se c'è questo, una domanda. Tu hai un peccato. Ti ravvedi? No, tu dici di ravvederti. Ma ci sono altre cose in cui non ti ravvedi. È possibile? È possibile essere ravveduto in questo ma non in quello? Valutiamo questo. È possibile essere ravveduto in una cosa ma non in un'altra? C'è un presupposto qui, che mi rendo conto di tutti e due i peccati. Magari non a fondo perché non voglio pensarci, ma nel mio cuore so che anche quello non va bene. Ok? Non sto parlando di qualcosa che non ho mai avuto nessuna idea nella vita. È possibile essere veramente ravveduto qua e non là? Non rispondete, perché per rispondere bisogna considerare che cos'è il ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? Come? Ravvedimento è girare indietro dal peccato a Cristo. Ok? Allora, se io ho due peccati e sto aggrappandomi a tutti e due, e non mi aggrappo più a questo, non lo faccio più, ma continuo a aggrapparmi a quell'altro, dove sono rivolto? A Cristo o al mio peccato? Così dice Giacomo, cos'è? 2:10, quando parla, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, che importa? Se tu commetti un peccato, sei colpevole di tutti. Ricordate quel brano? Allora, uno che si ravvede di questo, ma non vuole ravvedersi di quello, è ravveduto. Ha girato le spalle al suo peccato e verso Cristo? No, assolutamente. Ha detto di lasciare quel peccato, ma il peccato non è disposto a lasciare. E non devi dire sono ravveduto, perché non è ravveduto. Tu sei ravveduto quando tu sei pronto, tu vuoi Cristo e tu sei pronto a girare le spalle su tutti i tuoi peccati. E quante volte ci auto-inganniamo per farci star meglio dicendo che siamo ravveduti, quando in realtà c'è qualcosa che non voglio ravvedermi da questo, e così non sono ravveduto veramente di niente. Perché il ravvedimento, un uomo che sta rubando da 5 dei suoi amici, va a pranzare, ruberà uno, ruberà l'altro, oh no, devo smettere questo, e lui smette di rubare da 4 di loro, ma continua a rubare dall'altro. Può dire che è ravveduto? Non ruba più da quei 5 famiglie, solo da quella lì. È ravveduto lui? No. E noi cerchiamo di autoingannarci credendo di essere ravveduti, perché non facciamo più un certo peccato, ma non vogliamo abbandonare un altro. Essere ravveduto non riguarda un peccato individuale, riguarda la mia condizione davanti a Dio. Giusto? Allora, vuol dire che non cadrò mai più? No. Cadrò anche domani. Non è una questione di perfezione, è una questione di cuore. Dove il mio cuore? Allora, dice, crescendo in ogni cosa. Ah, quello mio è pesante pensare quello. Giusto? Meglio? Perché non voglio autoingannarmi. Verso colui che è il capo. Capo di cosa? Del corpo. Giusto? Corpo. Allora, infatti, correndo avanti, tornando al corpo. Sempre quel discorso. Da lui, da Cristo, il corpo, di nuovo il corpo, ben collegato e ben connesso fra chi? Fra di sé. Mediante l'aiuto fornito da cosa? Il corpo, mediante l'aiuto fornito da cosa? Tutte le giunture, tutte le parti del corpo, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Il corpo non può, tu non puoi crescere da solo. Non è il piano di Dio. Il piano di Dio è che cresciamo insieme come corpo o non cresciamo. E molto spesso possiamo avere la tendenza di voler crescere per conto mio, perché non mi va quell'altro fratello, quell'altra sorella, o loro come famiglia, allora cerchiamo noi di crescere con quelli preferiti nostri, ma non funziona. Tutto dipende da Cristo, perché tutto il corpo è da Lui, ok? Da Lui tutto il corpo trae il proprio sviluppo, nella misura del vigore di ogni singola parte. Tutto dipende da Cristo. La crescita avviene quando ogni membro è legato con gli altri ed ognuno dà secondo quello che ha da Cristo. Ricordate il dono dato alla misura della grazia di Cristo lì all'inizio? E quindi Cristo dà a ciascuno qualcosa di diverso? I reni purificano il sangue, il cuore pompa il sangue, i polmoni provvedono ossigeno, lo stomaco fa il primo passo di digestione, gli intestini fanno il resto. e così via. Il sistema arteriale porta cibo, ossigeno a tutto il corpo, le vene portano quello sporco ai reni e al cuore e ai polmoni, e così via. Il cervello dirige tutto, la bocca mastica, gli orecchi ascoltano, i piedi camminano, le gambe fanno i muscoli per i piedi, tutte le parti hanno il loro ruolo. Questo esclude un credente che si isola dagli altri, trascura il ministero reciproco. Nota bene, questa crescita avviene nell'amore. Cioè, questi sono i miei appunti, se dovessi io insegnare questo brano, questi sono gli appunti che scriverei leggendo, prima di cominciare a sviluppare un insegnamento. Ma lo stesso lo faccio anche per me, quando sto solo studiando, non per insegnare, ma solo perché voglio io capire un brano che sto leggendo, faccio questo. E mi aiuta. Allora, abbiamo 6 minuti, allora dico 2 o 3 altre cose. Questa era pagina 3, allora facciamo pagina 4. Quello era versetto 16, giusto? Allora, versetto 17 dice: allora, questo dunque, quella parola, io attesto nel Signore, non comportatevi più, ma aspetta, non ho sentito, non è che ho già letto quella parola comportarvi? Non c'era già quella parola in questo capitolo? C'era o non c'era? All'inizio? E così diceva? Capitolo 4, versetto 1. Io dunque vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione, e lui torna a parlare di come comportarci. Lui dice: comportatevi in modo degno, e poi dice: non in modo come i pagani, questo sarebbe indegno. E poi lui parla dei pagani che noi eravamo, e lui per i prossimi 3 versetti, in 17-19, siamo ora in Cristo, non più nelle tenebre, non siamo più pagani. E 17-19, descrizioni e spiegazioni del comportamento dei pagani, anche per aiutarci a capire l'assurdità di tornare in quella direzione. Allora, Diego, leggi quei versetti, 17-19.
Questo dunque, io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile.
È una descrizione di come vivevamo noi tutti, Efesini 2, scusami, capitolo 1 a 5 parla che anche noi vivevamo seguendo l'andazzo del mondo, il principe dell'aria, ed eravamo per natura figli di Era. Anche noi vivevamo così. Lui aveva già detto capitolo 2. E qui va più a fondo di cos'era la vita nostra prima. E dice quindi, comportatevi con figli di luci, dirà in capitolo 5. Non come i pagani che era la vostra vita precedente. E poi lui va avanti. Versetto 20, che il versetto dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? E lui dice: che contrasto, ora siamo in Cristo, è importante valutarci, riconoscere la nostra posizione e poi vivere in base a quello che siamo veramente, perché siamo in Cristo. E poi lui dice: se Dio, seppure li avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù Cristo. Cioè, se Dio ha veramente aperto i nostri occhi a vedere la verità, a credere in Cristo per perdono. E poi, da 22 a 31, c'è una serie di comportamenti da togliere e quelli da mettere. Lui, da questo punto, inizia una serie di insegnamenti pratici. E lui quasi tutti dice: togliete questo e mettete quello. Poi togliete questo e mettete quell'altro. E poi togliete questo e mettete questo. Perché? Ho detto a voi genitori, non dite era un bambino. No, no, no! Dite, non quello, ma vieni. Invece fai questo. Dio fa quello con noi. Allora, lui spiega un po', 22 a 24, spogliare e rivestire, spogliarci del nostro vecchio comportamento, modo di vivere, spogliamoci delle passioni che ci ingannavano. Allora, 22 e 24, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. E poi lui prosegue, l'ultima pagina, che sarebbe 5, e rivestire l'uomo nuovo, che è creato l'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono nella verità. E poi notiamo, rivestire, quella è un'azione specifica, non passivo, è un impegno, è fondata nella santità che viene dalla verità, non c'è altro modo. Rivestirmi non è una cosa automatica che Dio fa. Io devo rivestirmi. Io devo togliere il mio vecchio comportamento e mettere in nuovo. È un impegno faticoso, molto stancante, che faccio nella forza di Dio tutti i giorni. E così inizio un elenco. Togliere e mettere. Bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri. Togliere e mettere. Versetto 26-27. Togliere l'ira. Adesso faccio veloce solo per fare il quadro. 29. Togliere la parola cattiva. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Mettere. Ma se ne avete una, qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Togliere e mettere. Versetto 30. Non rattristare. Perché 30 dice, non rattristate lo Spirito Santo di Dio, che, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Non comportatevi più come i pagani, perché quello strizzerebbe lo Spirito Santo. Perché noi apparteniamo a Dio, siamo stati suggellati per il giorno della redenzione. Non comportatevi in modo di rattristare lo Spirito Santo che vi ha sigillato. Poi, 31-32, lui elenca vari modi negativi di parlare e agire e di mettere al loro posto bontà, misericordia e la prontezza di perdonare. Poi capitolo 5 e 6, se ricordate, sono capitoli ricchissimi di comportamento. Allora, lo scopo di stasera, siamo arrivati alla fine, era quello, più che solo far vedere le ricchezze di questo capitolo stupendo, meraviglioso, prezioso, questo libro incredibile di Efesini, era anche di aiutarvi ad avere un metodo impegnativo, con fatica. Tutto quello che vale viene con fatica. E Dio ha fatto sì che possiamo imparare di lavorare nella sua forza che opera in noi. Questo è per aiutarci a capire come affaticarci meglio a capire la parola di Dio. Dobbiamo tornare a fare gli studenti. Ma non come alle scuole, ma uno studente che sta studiando quello che riguarda la vita e l'eternità. Quindi che Dio benedica il nostro impegno, in modo che possiamo conoscere più, non fatti, ma il Signore Gesù Cristo. In modo che possiamo non essere spallottati qua e là dall'ultima novità. Mi preoccupo quando sento credenti eccitati. Oh, che bello, che bello, che bello! Quel libro, quel film, quell'insegnamento, che bello, perché so che fra qualche settimana non sarà più bello a loro, perché saranno già passati alla prossima cosa. E poi dopo un mese a qualcos'altro. E poi dopo 6 mesi a qualcos'altro. Invece quella persona che, sì, grazie a Dio, è stato anche utile quel libro, quell'insegnamento, grazie a Dio, quanto è bello Cristo Gesù. E vede le cose in modo molto equilibrato, perché gli occhi sono fissati su Cristo, non sui mezzi che abbiamo per conoscerlo, ma su Lui stesso. Quella persona non vacilla. Prego che possiamo essere persone così. Voglio pregare e poi chiudiamo. Padre, io ti ringrazio, ti lodo per quello a cui si riferisce il dunque all'inizio di questo capitolo. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Padre, tanti di noi abbiamo ricevuto questa chiamata. Tu ci hai toccato il cuore, hai aperto gli occhi, ci hai trasferito dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Non vogliamo concentrare sui comandamenti, ma sul nostro Salvatore. E vogliamo vedere i comandamenti, se posso dirlo così, come un modo per camminare più vicino a Cristo, un modo di conoscere più Cristo, un modo di imitare Cristo, un modo di seguire da vicino Cristo nell'amore. Ti prego specificamente che possiamo comprendere di più quanto per te è importante il corpo, e che possiamo avere le tue priorità e il tuo cuore. A livello pratico ti prego che possiamo crescere anche nel come leggiamo e come studiamo la Bibbia, affinché il nostro impegno possa essere efficace e che possiamo trarre sempre più beneficio, non di una conoscenza intellettuale, ma di una conoscenza che arriva al cuore. O Padre, ti prego in modo particolare per me, che faccio la maggioranza dell'insegnamento qui, che posso io essere colpito da ogni brano che studio, e non posso mai parlare se non è qualcosa che per primo ha colpito me. E ti prego che questo possa essere vero per tutti quanti, in modo particolare anche per i padri e i genitori che insegnano anche i loro figli, che non possiamo trasmettere i fatti, ma che possiamo far conoscere il nostro Signore. Tutto questo chiedo per la tua gloria, per la nostra crescita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, grazie. Era uno studio.